Mi state ascoltando dalla vostra automobile o mi state ascoltando magari dall'applicazione di Radio Cusano Campus mentre siete su un trenino, spostandovi nella vostra città o su un autobus? Questo perché lo voglio sapere, perché mi piacerebbe capire come voi cittadini vi spostate, perché tra pochissimo parleremo ovviamente del modo preferito degli italiani di spostarsi. È chiaro che ci sono alcune zone d'Italia in cui senza automobile privata proprio non ti puoi permettere il lusso di andare da nessuna parte. Parlavamo la scorsa settimana, quando anche i nostri radioascoltatori ci hanno confermato che ci sono alcune zone, anche delle grandi metropoli, che non sono quasi per niente servita dai mezzi di trasporto pubblico. Quindi, al di là di quello che insomma noi tutti vorremmo, la realtà è che spesso e volentieri siamo costretti a prendere l'auto privata. Abbiamo in collegamento Andrea Poggio, che è responsabile mobilità sostenibile di Legambiente. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ebbene, per questo motivo e anche per altri nasce l'Osservatorio sugli stili di mobilità degli italiani, anche per fare una fotografia del punto di partenza. E il primo dato che balza agli occhi è che l'88% degli italiani usa mezzi privati per muoversi. E questo, insomma, dopo che abbiamo visto come effettivamente la pandemia ci abbia fermato tutti completamente, quindi abbia desertificato le nostre città, che abbiamo visto finalmente libere dal traffico, in realtà sia tutto tornato forse come e peggio di prima. Intanto le chiedo, quale sarà ovviamente lo scopo di questo osservatorio sugli stili di mobilità, Poggio?
Beh, diciamo che il primo scopo è proprio, contraddice un po' il riassunto dello studio che ne viene ovviamente fatto, cioè stiamo tornando a muoverci come prima, e invece a noi interessano ovviamente le differenze, le differenze sono tante. Primo, non abbiamo ancora ricominciato a muoverci come prima, ci spostavamo molto di più prima, nel 2019, prima di fermarci completamente, vuol dire che non siamo ancora ripartiti. Diminuiscono anche i chilometri fatti con le automobili, per esempio, no? Ma in una diminuzione complessiva dove il più penalizzato è il mezzo pubblico. Mannaggia, non si doveva. Abbiamo paura dei viaggi sardina che facevamo come una volta. Beh, vuol dire che i viaggi sardina non devono essere più fatti. Purtroppo nel 2020 si sono messi su strada meno autobus della storia recente d'Italia, 900 autobus per incominciare a sostituirne 50.000. Di questo passo andremo avanti 50 anni, non va bene, bisogna mettere su strada molti più autobus elettrici e treni su rotaia e metropolitana di quello che è tram che facciamo oggi. Perché? Perché se non cambia niente è ovvio che gli italiani tornano a muoversi come prima. Laddove questi cambiamenti ci sono stati, come nel caso delle grandi città, grazie soprattutto alla sharing mobility e ai monopattini, subito la gente ha capito e ha cominciato a viaggiare, noi diciamo, più intermodale, cioè uso il mezzo pubblico più il monopattino in sharing piuttosto che me lo porto dietro pieghevole. La stessa cosa è successo per i servizi di biciclette piuttosto che di scooter elettrici dove si sono diffusi, e quindi se ci sono delle politiche attive come queste da accompagnare anche con un ridisegno urbano. Vi ricordate tutte le polemiche? Le piste ciclabili non devono essere fatte, sono pericolose. Beh, in realtà sono state utilizzate più e meglio, e laddove ci sono più piste ciclabili, più servizi in share mobility, la mobilità è diventata più sicura e raggiungibile da tutti. Purtroppo riguarda soltanto alcune parti del paese. Infatti si vede una grande differenza tra la mobilità nelle città piuttosto che nei centri minori. Quindi avete perfettamente ragione, ci sono dei posti in Italia dove siamo condannati a continuare a utilizzare la nostra vecchia.
Guardi Poggio, questo automobile purtroppo non riguarda soltanto remote cittadine di provincia in cui magari la qualità della vita è talmente alta, per cui a un certo punto riguarda ad esempio una città come Roma. Io continuo a ribadirlo, finché il neo sindaco Gualtieri non verrà a bussarmi alla porta e dirmi di smetterla, che effettivamente non funzionano, cioè noi abbiamo interi quartieri isolati della nostra città perché l'azienda di trasporto pubblico ha subappaltato altre aziende, insomma, il trasporto, e ci sono interi quartieri che sono serviti da mezzo autobus, la notte non passano mezzi di trasporto, le persone sono obbligate a muoversi in città e poi ovviamente arrivano nelle zone centrali, nei quartieri, insomma, della prima cintura, in un traffico incredibile. Cioè a Roma io ho notato anticipare di 30 minuti il traffico, cioè prima si formava verso le 7 meno un quarto il traffico, adesso già alle 6 e 10 del mattino le persone si mettono in viaggio perché gli autobus non si possono prendere. Io non ho capito perché li abbiano ridotti, cioè la filosofia che lei diceva prima, Poggio, no? Visto che i cittadini sono a casa e non si muovono, allora riduciamo anche gli autobus, invece di dire mettiamo in mezzo in circolazione più gli autobus, così i cittadini, se devono rientrare al lavoro, possono prendere i mezzi. No, assolutamente questo ragionamento non è stato fatto, speriamo in qualche cosa
purtroppo
che cambi.
Dobbiamo pensarci prima, perché tra il momento in cui il governo centrale sta i soldi per acquistare gli autobus e il momento in cui gli autobus arrivano su strada passano 2 anni. Purtroppo è così. D'altra parte ce ne accorgiamo tutti oggi che è diventato più difficile anche prenotare una nuova macchina, si aspetta almeno 6 mesi, no? Immaginate voi cosa succede sugli autobus. Quindi adesso i soldi sono aumentati, non basteranno ancora, chiediamo che venga speso di più per il trasporto pubblico collettivo, per la sharing mobility, per sostenere anche con bonus e incentivi queste forme di mobilità innovative per tutti, laddove diffonderle, perché altrimenti se facciamo quello che abbiamo fatto nell'ultimo anno, cioè dare incentivi per i bonus auto, abbiamo speso 2 miliardi di incentivi di bonus auto, più dei tedeschi, e l'esito non è che abbiamo un parco autoveicoli migliore, cioè abbiamo più vecchio e contemporaneamente abbiamo meno mezzi elettrici, abbiamo un sesto dei mezzi elettrici e delle automobili elettriche della Germania, vuol dire che spendiamo male i soldi per farci comprare delle vecchie SUV a benzina diesel. Questo anche perché, come dice il sondaggio, gli italiani sono scocciati del fatto che le auto elettriche costino così care, i mezzi di mobilità elettrica costano in casa e non ci sono infrastrutture di ricarica. Perché le società autostradali fanno cartello e impediscono di mettere infrastrutture di ricarica?
Sì, certo. Sulle autostrade. Bisogna uscire, no, ma poi è incredibile, bisogna uscire per correre chilometri fuori dall'autostrada per trovare una colonia di ricarica, mettersi lì, ci vogliono 3-4 ore per ricaricare, insomma, non è una, uno
bisogna
scherzo.
Bisogna rompere questa alleanza di petrolieri, costruttori di auto antiquati e infrastrutture più o meno pubbliche come le autostrade che fanno cartello per farci viaggiare come una volta, come il secolo scorso. Noi vogliamo muoversi in maniera innovativa e a zero emissioni. Questo è, laddove è possibile, ha avuto uno sviluppo anche a seguito del lockdown. Cioè è una cavolata dire siamo diventati tutti più buoni con la pandemia, né più buoni né più cattivi, se ne approfittiamo, dipende da noi, se ne approfittiamo per fare delle politiche innovative nelle città e ovviamente anche nei centri minori, allora stiamo diventando più buoni, se no ragazzi come facciamo?
No, non ci arriveremo mai. Infatti i nostri radioascoltatori stanno partecipando, scrive il nostro radioascoltatore Andrea, che ringrazio e saluto, e dice: ma qualcuno ha spiegato come vogliono effettuare questa transizione ecologica? Qual è il progetto? Su dove si punta per il futuro? Entro quanto tempo? Boh, il nulla. Poi aggiunge: io ogni mattina e non solo raccolgo la mia differenziata perché cinghiali, volpi si divertono di notte e il comune ha problemi a trovare soluzioni. E qui si parla di transizione energetica e di rispetto dell'ambiente a livello mondiale, ma se non si riescono a risolvere problemi così banali, come posso essere ottimista su progetti di livello nazionale? Quanto è vero quello che dice il nostro radioascoltatore Andrea sui cinghiali? Confermo, questa mattina ne ho trovato un bel branco di 10 davanti al Policlinico Gemelli, cioè voglio dire, stiamo parlando di una zona super popolata, antropizzata, privata della città. Detto questo, allora Poggio ha ragione, cioè come facciamo ad essere fiduciosi su grandi progetti nazionali se anche a livello locale, localissimo, non riusciamo a risolvere problemi che dovrebbero essere gestiti facilmente, no? Da un'amministrazione.
Beh, facilmente no, perché è complicato, per carità, cambiare, però la buona notizia è che le tecnologie, le possibilità ci sono tutte. Faccio un esempio, in questi giorni come Legambiente abbiamo inaugurato, perché abbiamo contribuito a realizzarla, due comunità energetiche, uno in un quartiere popolare di Napoli, un altro in un paesino qui vicino dove abito io, nell'Odigiano, che ha voluto dire mettere i pannelli solari su delle abitazioni piuttosto che su edifici pubblici, distribuendo direttamente l'energia alle famiglie più bisognose del luogo. Questa roba qui è possibile per legge, anzi addirittura ci sono i soldi per farlo, dovremmo farlo in ogni comune. Un altro esempio, beh, guardate, il primo servizio di car sharing è nato 20 anni fa per iniziativa di Legambiente nella città di Milano. Oggi ci sono 7.000 auto, ci sono 40.000 monopattini in servizio di sharing mobility, decine di migliaia di biciclette, mi pare circa 8.000 scooter elettrici. Questo ha voluto dire dare la possibilità, una possibilità in più al mezzo pubblico di essere più utile, perché l'ultimo miglio non lo fa, ma i servizi di sharing mobility sì. E nello stesso tempo vuol dire sostituire anche in maniera economicamente vantaggiosa la mobilità di proprietà privata, perché quante auto vogliamo avere in famiglia per il fabbisogno di mobilità di tutti? Una grande, una piccola, poi uno scooter, delle biciclette, dei motorini, e tutto questo quanto ci costa? E il garage per metterli? E l'infrastruttura di ricarica del futuro? Ma siamo matti, non è lì la transizione ecologica del futuro, fatti i cavoli tuoi, certo. Sono ricco, mi faccio la Tesla, ho risolto ogni problema.
Beh, sì, però ho capito, te ne avevi una, certo, sicuramente, ma diciamo che non è alla portata di tutti, ma tutti vorremmo lasciare la macchina a casa, perché a parte fare quei viaggi bellissimi in quei luoghi straordinari dove non c'è traffico, godendosi il panorama, viaggiando con una bella musica di sottofondo, per il resto è uno stress mondiale spostarsi in automobili, dobbiamo essere sinceri, cioè poi è chiaro che lo facciamo perché magari non abbiamo alternative, perché è comodo, dobbiamo portare i bambini a scuola, scaricarli, riprenderli, portarli alle varie attività, fare la spesa e tutto quanto, ma un mondo diverso è possibile, solo che questo, Poggio, richiede una serie di investimenti che io mi auguro siano stati previsti nel PNRR, perché voi un conto l'avete fatto a SPAN, insomma servono ovviamente un investimento di 500 milioni di euro ogni anno fino al 2030 per i treni nuovi, per autobus elettrici che devono essere rinnovati almeno 6-7 mila euro l'anno, cioè questi sono conti, insomma, che portano cifre importanti.
Sì, guardate, oltre che i soldi, l'ho detto prima, spendere bene i soldi, abbiamo speso 2 miliardi per bonus auto come la Germania e ci troviamo 6 volte meno veicoli elettrici e moderni in circolazione. Quindi abbiamo sbagliato a buttare via i soldi per favorire i vecchi diesel. Spendiamoli più utilmente da un'altra parte. Secondo, spendiamoli di più e meglio su scala locale, perché non può che essere il comune, e quindi anche il comune di Roma, quindi fa bene a rompere le scatole al nuovo sindaco. Forse dovevamo farlo addirittura di più con quelli che c'erano prima, ma insomma non è tutta colpa nostra, ma in ogni caso sono solo i comuni che possono spendere su scala locale per riuscire a fare in modo che funzioni bene il sistema del trasporto pubblico insieme alla mobilità e la micromobilità di quartiere. Non c'è un'alternativa a questo. Quando Parigi ha lanciato l'idea della città 15 minuti, ricordate che Parigi è più grande di Roma, e c'ha delle periferie che sono anche peggio di Roma, quindi si può fare.
Ma ci sono riusciti? Perché poi loro ci sono riusciti, l'hanno detto, ma ci sono riusciti? È tanto che manco da Parigi.
Intanto hanno 1000 chilometri di percorsi ciclabili. Inaugurate ieri, ho visto un tweet della Hidalgo che annunciava di essere arrivata a 1000. Credo che a Roma sia 10 volte meno. Ordine di piste ciclabili un po' vere, percorsi ciclabili protetti un po' veri e non discontinui. Ci abbiamo in ballo la vicenda del Grab, no? Il grande raccordo anulare ciclabile che dovrebbe tessere e cucire insieme i vari quartieri periferici. Poi nessuno si farà il giro di Roma in bicicletta, ma neanche in auto, ma servirà a tanti trasporti, tanti spostamenti di carattere locale. I mezzi pubblici devono funzionare. Certo, abbiamo le aree archeologiche, tutte le volte che scaviamo un buco per fare la metropolitana, non è così semplice, ma insomma, viva Dio, sono cose che non possono essere improvvisate all'ultimo momento, si deve incominciare a fare seriamente subito. Un altro esempio che abbiamo portato proprio in campagna elettorale come legamento all'attenzione di chi faceva la campagna elettorale a Roma: possibile che a Madrid e a Bogotà Enel X, che è una società italiana del gruppo Enel, ha messo su strada 600 autobus elettrici insieme ai sistemi di ricarica che servono questi autobus, senza spese da parte dello Stato, come in leasing operativo. Questa roba qui è stupidamente non ammessa dalla normativa italiana. Si spendono soldi solo per l'acquisto di autobus.
Noi non potremmo prenderli in leasing gli autobus, che poi sarebbe anche molto più comodo, perché non avremmo più il problema della manutenzione, della gestione, li rinnoveremo ogni tot anni.
Facciamo partecipare i privati, apriamo nuovi business per favorire la mobilità pubblica e condivisa, invece che dire quello deve essere tutto pubblico, però non abbiamo soldi, e poi dopo buttiamo via i soldi per far comprare tutti gli automobili che poi non passano.
No, stupendo. A Bogotà, voglio dire, a Bogotà hanno capito tutto, e noi ancora qui a cercare le colonnine dove si fa fatica. Tra l'altro, voglio dire, vengono anche vandalizzate. Io vorrei dire che siamo un paese senza recupero. Allora arriva un altro messaggio, scrivono una domanda: perché le società sono disposte a pagare molto per materie prime per produrre energia, e invece quei privati che producono energia pulita e una parte la reimmettono nel circuito viene pagata pochissimo? Non sarebbe anche questo un incentivo, sia pagare il giusto l'energia prodotta da più, di più dai privati, chiede Andrea. Ma io non so se la immettono a pochissimo, abbiamo fatto l'esempio di Enel X, adesso non so esattamente.
Beh, no, è abbastanza vero. Cioè, se io installo il mio pannello solare, vendo quell'energia alla rete a bassissimo prezzo, massimo mi danno 5-6 centesimi al kilowattora, se la compro prima di questi aumenti a 21-22 centesimi al kilowattora, quindi 4 volte tanto, no? Ma in realtà è anche un po' giusto così, perché poi dopo ci sono tutti gli oneri di rete cosiddetti, cioè mantenere tutta la rete elettrica non è proprio come che non costa niente, no?
Poi altrimenti non rappresenterebbe 2/3 della nostra bolletta.
Esatto, infatti. Quello che è ingiusto è ostacolare chi vuol farsi l'energia anche solo per sé a basso prezzo. Queste sono per esempio le comunità energetiche, oppure le imprese che vogliono mettere i pannelli solari sul proprio tetto. È più complicato mettere i pannelli solari sul tetto in certe città che distruggere il suolo agricolo e fare le grandi estensioni fuori dalle città. È più complicato mettere pannelli solari insieme all'agricoltura, il cosiddetto agrifotovoltaico, che fare un impianto, un'enorme centrale a gas. In questo momento in Italia si stanno ancora facendo delle centrali a gas, che è un assurdo. Allora, rendiamo semplice queste cose. Facciamo un altro esempio. Perché la principale installazione solare su un tetto nel centro di Roma sta nello Stato del Vaticano. In Italia non sarebbe ammissibile.
Non si può.
All'ombra del cupolone si è messo il pannello solare, se la spostavamo con l'impianto di 400 metri, sì, la sovrintendenza avrebbe detto deturpa il paesaggio.
È vero, è verissimo. E invece lo Stato del Vaticano, che è nel cuore di Roma, è riuscito a metterle, perché sono un altro tipo di Stato, è un altro Stato. È incredibile questo. Beh, su questo però dovremmo anche muoverci. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito, però mi piace moltissimo questa riflessione che abbiamo fatto insieme. Siamo partiti appunto dalla scarsa possibilità di usufruire dei mezzi pubblici, un po' per volontà e per pigrizia forse, ma soprattutto per il fatto che non siamo ben messi da questo punto di vista da parte degli italiani. L'88% si muove ancora con i mezzi privati, però dobbiamo raggiungere invece obiettivi ben diversi. Per questo è nato l'osservatorio sugli stili di mobilità degli italiani, che insomma, è partecipato anche da Legambiente. Noi ne abbiamo parlato oggi con Andrea Poggio, che davvero ringrazio, perché lui si occupa di mobilità sostenibile per l'associazione, e ci risentiremo presto, perché credo che abbiamo aperto un capitolo enorme, se non un girone dantesco, caro Poggio, quindi la ringrazio davvero.
Speriamo di spostarsi dal purgatorio al paradiso.
Noi ce lo auguriamo sinceramente, per il momento ci troviamo più all'inferno, io direi. Lei è stato anche troppo ottimista a vederci nel purgatorio, direi più all'inferno, magari nei primi gironi, però insomma siamo messi male. Grazie davvero ad Andrea Poggio, grazie, buon lavoro con Legambiente.
Grazie a voi.